Allora, siamo con Davide Cocchi, che ieri sera ha presentato il film Mare Metrazzo, Ogni volta che te ne vai.
Che te ne vai, ciao.
La prima domanda è su questo titolo, c'è qualcosa di autobiografico?
No. No, in realtà no, in realtà l'idea era quella di raccontare questa storia appunto di appartenenza a un mondo molto autoreferenziale come quello del liscio, e come una storia d'amore dove non tutte e due i personaggi vi appartengono e di conseguenza i problemi che provoca, quindi questo amore è elastico con una persona che è Orfeo, che è il protagonista, che è Fabio De Luigi, che appunto è un cantante di liscio, e Pamela, che è Cecilia Dazzi, che è diciamo la sua innamorata, ma che non appartiene a questo mondo, e quindi questo genera parecchi problemi.
Senti, tu hai fatto un esperimento azzardato, diciamo. Tu parti dal mondo del videoclip, quindi la musica un pochino forse più giovane, e sei passato a raccontare la storia del liscio, quasi un insuccesso scontato, quindi, dal punto di vista della critica e del pubblico.
Perché dici?
Perché diciamo il liscio non è il genere che uno si aspetta di vedere rappresentato in un'opera cinematografica, e tu hai scommesso su questo e hai provato. Diciamo.
Sì, abbiamo, in realtà non è un film sul liscio, in realtà il liscio è il contenitore di questa storia, in qualche modo è questo mondo che si racconta perché contiene questa storia. Non voleva essere né una celebrazione del liscio né in qualche modo una testimonianza di questo mondo. Il liscio è molto presente, la scommessa è andata da un punto di vista di sala mediamente bene, da un punto di vista invece di risposta diretta col pubblico, soprattutto nelle proiezioni estive eccetera, invece è stata sorprendente per la curiosità che ha generato questo mondo. Tant'è vero che poi adesso faccio pure un documentario e volevo completare.
Tra poco. Senti, tu entri in una sala cinematografica e vedi proiettato questo film, chi ti aspetti di vedere? Che tipo di pubblico? Un pubblico giovanile che magari si appassiona alla figura di De Luigi o alla storia d'amore che ci sta dietro, o un pubblico appassionato al liscio, quindi all'ambientazione? Cosa preferiresti vedere in una sala cinematografica? Quello che ti darebbe più soddisfazione, diciamo.
Ma secondo me, senza distinzione, mi piacerebbe vedere gente che comunque, se questa storia ci entra dentro, si appassiona a questo mondo e si diverte, che fondamentalmente è una commedia, quindi la sorpresa è stata nel vedere che in realtà in qualche modo ha quasi attirato di più il fatto che si parlava di liscio che il fatto che Fabio De Luigi fosse protagonista, e questo in qualche modo ci ha fatto piacere, nel senso che il mondo che andiamo a raccontare ha suscitato interesse più del protagonista, insomma.
Sai che c'è un tuo collega illustre, parliamo di Bernardo Bertolucci, diceva che dietro di fronte alla macchina da presa ci sono tre particolari diciamo ambientazioni che riescono bene. Il primo è l'immagine di una montagna, il secondo parla dei cavalli da corsa, e il terzo invece due persone che ballano. E sembra proprio che in questo film la cosa più riuscita siano le scene di ballo, diciamo, quindi le scene dove c'è movimento. Condividi questa considerazione?
Beh, le scene di ballo sono assolutamente una delle cose più affascinanti che si possono vedere, non lo so, ricordo film di altissimo livello, appunto ballando, oppure lo stesso Moulin Rouge che fa del movimento dei piedi. Sul liscio, tra l'altro, sul ballo liscio c'è un mondo veramente poco conosciuto, questa teoria per cui i ballerini di liscio che ballano il valzer, il liscio romagnolo, in genere volano, cioè non toccano mai il pavimento, c'è sempre uno scatto in cui i piedi di tutti e due sono completamente staccati dal pavimento. Andando a vedere, studiando appunto per il film nelle scuole di ballo, la cosa era impressionante, e quindi questi corpi che non pesano in qualche modo, questi corpi che si sollevano e fluttuano, sono uno spettacolo veramente incredibile.
Una domanda sulla sceneggiatura, che è stata scritta, se non sbaglio, a 5 mani. Cosa c'è di tuo nel film dal punto di vista della sceneggiatura, e cosa non c'è di tuo da un punto di vista sempre della sceneggiatura? Qual è la parte, diciamo, il contributo per esempio di De Luigi, che ha partecipato alla stesura della sceneggiatura?
Il contributo di De Luigi è un contributo che è molto legato al suo personaggio, comunque, quindi ha inserito parecchie cose che poi abbiamo, sulle quali abbiamo ragionato insieme, e anche sulla Romagnola. Io e Fabio siamo romagnoli, mentre i due sceneggiatori sono siciliani, che è stato un esperimento tra l'altro curioso, perché abbiamo scoperto che in qualche modo la provincia è provincia, cioè ci sono dei fenomeni di analogia, di contiguità tra la Sicilia e la Romagna incredibili. E di mio, la storia di Pamela Orfeo, diciamo, la storia d'amore, era il soggetto nativo, che è di Fabio Grassadoni e Antonio Piazza. Noi abbiamo portato più i personaggi romagnoli, più i personaggi di contorno, il barbiere, il padre di Orfeo, abbiamo lavorato su quello, insomma, adattando la storia d'amore che non nasceva all'interno del mondo del liscio al mondo del liscio.
Certo, tu sai che nei film di solito c'è qualcosa che viene esplicitato attraverso la trama, la sceneggiatura, c'è qualcosa invece che non viene detto, quindi c'è una specie di un messaggio, può essere più o meno così. Qual è, diciamo, la parte su cui tu ti sei meglio concentrato nel film? Quello che guarda l'ambientazione, quindi un mondo inesplorato, oppure quella storia d'amore, diciamo, che fa, sembra quasi fare da sfondo a questo mondo inesplorato?
Ma non saprei, le due cose non mi sembra che siano disgiunte, nel senso che quella storia d'amore lì va in quel modo perché c'è questo problema di senso di appartenenza al mondo del liscio. Lei a un certo punto, alla fine, quando esasperata si alza e dice: ma come faccio a essere felice cantando Reginella Campagnola? Cioè, quello che lei vuole dirgli fondamentalmente è: noi possiamo stare insieme, però tu devi accettare il fatto che questo non è il mio mondo in tutto e per tutto, perché è un mondo, tra l'altro, limite, non è un mondo normale, è un mondo assolutamente autoreferenziale, quasi senza nessun contatto con la realtà. E Orfeo è un personaggio così, un po' bambinone, un po' sospeso, vive in questo mondo chiuso da un recinto, tant'è vero che lei lo prenderà anche in giro. Però le due cose si fondono, insomma, cioè Ravello.
Che magari possiamo invitare ad unirsi.
Insomma, unisciti a noi.
Ecco, proprio parlando dei personaggi, dei protagonisti, tu quando hai fatto i provini a questi possibili protagonisti, hai chiesto loro una matrice comica oppure hai dato totale libertà di interpretazione? Perché sembra che nel personaggio, soprattutto di Luigi, ci sia più un aspetto tragico che comico. Paradossalmente, rispetto a come noi lo conosciamo, lui, diciamo, sullo schermo cinematografico è come comico.
No, è vero. Con Fabio è stato fatto un lavoro. Avevamo voglia di fare un personaggio, di costruire un personaggio che fosse il personaggio del film e non Fabio al cinema, in qualche modo, cioè personaggi di Fabio in televisione portati al cinema. Poi certamente Fabio ha una vis comica notevole che esce, giusto che esca, soprattutto sul palco, eccetera, però ha dimostrato, secondo me, di lavorare anche sui registri più malinconici, più che tragici, insomma, questa malinconia di fondo, che tra l'altro è un carattere che appartiene a quel mondo lì, cioè, ha dimostrato di lavorare molto bene, avevamo voglia di lavorare su quel personaggio e l'abbiamo fatto a prescindere dalla sua attività. Tra l'altro Fabio, voglio dire, ha una storia anche di attore cinematografico di rilievo, ha fatto diverse cose, tra cui un Partigiano Johnny, Asini, insomma ha fatto un film di Manfredonia. È due cose, insomma, è un attore di cinema ed è anche un bravissimo interprete personaggio televisivo.
E per concludere, una domanda: quante volte hai rivisto il tuo film?
Ma integralmente, a parte fino all'uscita, che lo rivedi un sacco di volte, dopo devo dire poche volte. Ieri sera è stata la prima volta che lo vedevo per intero, che spesso quando vai anche nelle arene a presentarlo, nelle sale a presentarlo, eccetera, presenti all'inizio, poi esci e ritorni alla fine per chiacchierare col pubblico. Invece ieri sera è stata la prima volta che l'ho rivisto dopo veramente tantissimo tempo.
E allora, se tu avessi di fronte Davide Cocchi, quale sarebbe la critica che gli faresti su questo film?
La critica, sai, il rapporto con un'opera prima è una cosa curiosa, nel senso che l'impatto con il primo film è fondamentalmente il controllo dell'equilibrio della storia, certi misuri come una storia che dura un'ora e mezza, un'ora e quaranta, e quindi sicuramente fai tanti errori all'interno. Però credo anche che fondamentalmente questo sia un mestiere in cui in qualche modo devi scegliere quando il montaggio è finito, devi scegliere quando devono finire, è una corsa contro il tempo, no? Nel senso che fare un film costa tanto e quindi chiaramente hai dei tempi istituzionali che sono molto limitati e quindi chiaramente è un rapporto tra la qualità e la velocità, di migliorare questo rapporto facendo altri film, spero.
Cioè, tu in qualche modo, come riprende la tua mente, sei incarcerato in questo mondo felice, addirittura farai un documentario su Casa Dei e il mondo del liceo, se non sbaglio.
Sì, lo sto facendo, è quasi pronto, tra l'altro appunto a patrocinio dell'Università di Bologna, della Cineteca, nel senso che un documentario è un progetto molto diverso dal film, pur essendo comunque divertente, è un progetto quasi di etnomusicologia, nel senso che è un viaggio nella Romagna dagli anni 20 al 70 ed è la vita di Secondo Casadei, che è l'inventore del liscio, che è lo zio del più noto Raul Casadei, nonché l'autore di Romagna Mia. E quindi niente, facciamo questo viaggio in 50 anni di musica romagnola ed è un'esperienza molto divertente e umanamente molto forte, insomma sono vivi tantissimi testimoni ultra novantenni e ti raccontano delle storie incredibili.
Certo, quindi noi ringraziamo e aspettiamo questo documentario che forse aprirà una finestra che pochi vogliono aprire, il mondo del country, questo mondo un pochino nascosto di una musica che non è molto attuale forse, ma nasconde qualcosa, una forma di verità, diciamo, no? Qualcosa che lega il passato, le generazioni.
Nasconde un'identità molto forte con la propria terra d'origine, diciamo che è il risultato perfetto di come può essere il country americano, che a differenza del liceo è stato esportato ovviamente, ma questo è un altro discorso.
Questo progetto sicuramente a noi piacerà. Ti ringrazio.
Grazie a voi. Ciao.